Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ieri abbiamo celebrato qui in questa chiesa il giorno del Signore e tutta la settimana poi procede con la grazia che nel giorno del Signore viene raccolta con la venuta del risorto. Salutandolo anche questa mattina, noi ci mettiamo nell'onda della sua presenza in mezzo a noi e veniamo associati, come fra poco ascoltiamo nella lettura del Vangelo, veniamo associati alla sua preghiera. La preghiera che facciamo non è nostra, ma è la sua, in mezzo a noi e con noi. È lui che invoca il Padre e anche noi invochiamo il Padre insieme con lui. Oggi nel Vangelo Gesù dice Padre Santo e quindi fonte di santità. Vogliamo ringraziare nella celebrazione oggi di questa messa anche per il dono che ieri la Chiesa ha ricevuto con la santificazione di Santa Teresa di Calcutta. Quindi la grazia della santità che continua ancora a procedere dal Padre attraverso Gesù e da Gesù attraverso i suoi discepoli di generazione in generazione. Chiediamo insieme perdono.
Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 17, versetti 6-11. Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue e le tue sono mie e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, essi invece sono nel mondo, e io vengo a te. Padre Santo, custodiscili nel tuo nome quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa come noi. Parola del Signore.
Alcuni versetti di questa preghiera che soltanto l'Evangelista Giovanni ci riporta, tutto il capitolo 17. Gesù alza gli occhi verso il cielo e parla e prega il suo Padre. Per quanto sia estesa questa preghiera, diciamo subito che non si interrompe con il capitolo 17, perché se il capitolo 17 si riporta le parole di preghiera che Gesù ha rivolto al Padre, poi tutto il capitolo 18 e 19 sono un prolungamento della sua preghiera al Padre, non più con le parole, ma con l'offerta che egli consuma, con la passione che l'attende, con l'offerta che fa di sé sulla croce, e ancora sulla croce riprenderà la parola e ancora ascolteremo Gesù che parla al Padre e che completa appunto la sua preghiera, ora con le parole, ora con l'offerta e con la consegna della sua vita. E adesso vediamo questi versetti.
Cioè in versetti 6 e 11 si parla del nome di Dio. Nei discorsi già al Pallavicino, quello del primo giorno, si parlava del nome di Dio nella scrittura, già nell'Antico Testamento, nel contesto di sapienza, proprio nel discorso del creatore e creato. Sant'Efrem, nei suoi inni, si dedica al nome di Dio, perché lui dice che il nome di Dio è un ponte fra il creatore e il creato, e che questo uso del nome, invocandolo, ci fa passare dal creato al creatore, e in fondo questo è il senso profondo della nostra divinizzazione, la nostra trasfigurazione. Poi nessuna eresia è possibile nel discorso di Efrem, perché invocare i nomi di Dio, secondo Efrem, viene non solo dalla scrittura, ma dalla Chiesa e dal battesimo. Importantissime, bisognerebbe leggere Efrem, perché è proprio al centro della sua teologia, questa divinizzazione tramite i nomi di Dio.
Mi pare che, come tante volte abbiamo notato, ci sia un progresso, un movimento dentro la preghiera di Gesù, che qua dica: io prego per loro, quelli che ha ricevuto, i suoi discepoli. Mi pare che intenda veramente le persone che hanno condiviso con lui il tempo del suo ministero. E poi dirà più avanti: non prego solo per questi, al versetto 20, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno. E in questo modo si allarga la cerchia, e in questo allargarsi della cerchia poi dirà anche per quelli che crederanno per la sua parola, perché anche essi sia una cosa sola e il mondo creda. Quindi in realtà poi dopo la preghiera di Gesù raggiunge il mondo. Qua mi sembra che il senso sia che sto pregando per loro, non sto pregando per il mondo. In questo momento sto proprio raccomandandoti i più, quelli che mi hai messo più vicini. Ecco, mi pare molto importante che lui, la cosa che chieda è che siano una cosa sola. Custodiscili perché siano una cosa sola come noi. Questa unità dei suoi discepoli è la stessa cosa che appunto chiederà poi più avanti, l'unità di quelli che crederanno per la loro parola. E mi sembra che questo mostri anche il grande pericolo, la grande preghiera di Gesù per l'unità evidentemente mostra che il grande pericolo con la sua partenza, con il suo venir meno visibilmente, sia che ognuno vada per la sua strada, che si strappi il tessuto della comunità.
A me sembra che il versetto 8 riporta e racchiude tutto il Vangelo fin dal versetto 12 del prologo, perché qua Gesù dice: io ho dato a loro le tue parole che mi hai dato, ed essi le hanno accolte e hanno conosciuto e hanno creduto. Il versetto 12 del prologo diceva: a quanti lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio, ai credenti nel suo nome, i quali non da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma da Dio sono nati. E quindi mi sembra proprio, ritorna la stessa parola: a quanti lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio. Qua Gesù dice: ho dato loro le tue parole, ed essi le hanno accolte e hanno creduto che tu mi hai mandato. E poi il brano di oggi si conclude con la supplica di Gesù: Padre Santo, custodisci nel tuo nome che mi hai dato, perché siano uno come noi. E mi sembrava che proprio tutto fosse racchiuso in questa, nel disegno del Padre, nella volontà di Dio, di assumere tutti gli uomini nella generazione nuova, fare attraverso Gesù tutti gli uomini figli di Dio e quindi nell'unità di Dio, proprio assunti, nati da Dio, racchiusi nell'unità di Dio, con questa unica via che è quella di accogliere colui che Egli ha mandato, accogliere la rivelazione del nome, accogliere il Figlio che Lui ha mandato e con la fede entrare nella vita di Dio.
E questo versetto 11, che è già stato sottolineato dai precedenti interventi, ecco, mi sembrava proprio che Gesù chiedesse la custodia dei discepoli, cioè Gesù è sul punto di ritornare al Padre e i discepoli restano nel mondo. E cosa ne sarà di loro? Ecco, abbiamo visto nei capitoli 16 che sarà lo Spirito, ecco, a custodire i discepoli, a portarli alla verità nella pienezza. Qui Gesù, ecco, li mette nelle mani del Padre, perché dice sono tuoi. Prima era lo Spirito che avrebbe guidato e seguito i discepoli, adesso Gesù li mette nelle mani del Padre. Sono suoi, ecco, li ha dati al Figlio, ma adesso il Figlio li rimette nelle mani del Padre. Mi sembrava che fosse molto bella questa custodia, ecco, da che cosa? Questa è già stato detto che dice, Gesù stesso dice, hanno custodito la parola, hanno conosciuto che io sono venuto dal Padre, hanno accolto senza riserva tutto ciò che Gesù ha dato loro. Ecco, perché chiede, quindi questi hanno creduto a Gesù, hanno creduto alla parola, quindi questa cosa, questa realtà bisogna custodirla, perché dovranno affrontare la stessa tribolazione e le stesse prove di Gesù. Quindi questo, sono nel mondo e la prima tribolazione, la prima custodia è custodire dal maligno. Infatti vedremo al verseto 15 dice, ecco, io non ti chiedo di toglierli dal mondo, ma di custodirli dal maligno. Ecco, perché il maligno continuerà la sua opera in un certo senso. E Gesù nell'orto dei Getsemani, ecco, pregate per non entrare in tentazione. Siamo sicuri che sono nelle mani di Dio, ecco, che li custodisce da questa realtà mondana, cioè che non dal mondo, ma dal principe del mondo. Questa è la custodia più grande che Gesù chiede.
Tommaso all'inizio aveva sottolineato che il discorso di Gesù non si conclude, ma prosegue, si realizza nei capitoli seguenti, nella sua passione, e questo mi pare che sia sottolineato da quella formula che Gesù usa sia nel versetto 11 e poi anche nel 12, che sarà nella lezione di domani. Il nome, quello che mi hai dato, custodisci nel tuo nome quello che mi hai dato, e mi pare che richiami molto il nome che il Padre dà a Gesù in Filippesi e che rende possibile, richiama quella passione che rende possibile poi la presenza e la vita rende possibile, realizza poi la salvezza.
Mi diceva adesso, c'è anche un problema qui nelle nuove traduzioni, vedo che quello che mi hai dato, quindi lo riferiscono al nome, quindi custodiscili con il tuo nome, mediante il tuo nome che tu mi desti, che tu mi hai dato. E quindi Dio, il Padre, ha dato il suo nome a Gesù, e Gesù chiede che col suo nome li custodisca. È un'espressione che non facile, mentre altre prima si cercava, anche nella storia dei codici ci sono incertezze. Quindi dal momento che prima dice che il Padre ha dato a Gesù i discepoli, anche qui si voleva interpretare in modo più semplice, custodisci nel tuo nome, custodisci con il tuo nome o nel tuo nome quelli che mi hai dato. Ecco, invece vedo che le nuove traduzioni preferiscono forse il testo, certamente il testo più difficile, forse il testo più originale, quello che mi hai dato. E qui lo troviamo nel prologo, cioè che c'era il pieno di grazie e di verità. Il prologo dice: la parola divenne carne, pose la sua tenda in mezzo a noi, noi abbiamo visto la sua gloria, si riferisce a Gesù, la sua gloria, che è la stessa gloria del Padre, cioè gloria come di unigenito dal Padre, la stessa gloria, pieno di grazie e di verità. Questo è il nome. È il nome di Esodo 34, quando Dio dice, Adonai, eccetera, Dio misericordioso, clemente, pieno di grazia e di verità, è il nome di Dio. Questo nome di Dio non solo l'ha dato a Gesù, secondo questa espressione, probabilmente c'è questa idea sotto, ma è questo nome che in Gesù è divenuto carne. Il prologo prosegue così: mediante la legge fu data mediante Mosè. La grazia e la verità che vanno intese nel senso forte, la grazia e verità è il nome di Dio, divennero carne, bisognerebbe tradurre, carne non c'è più lì, divennero. La traduzione naturalmente dice come divennero, è difficile da tradurre in italiano, vennero, traducono, a di per sé è geneto, la grazia e la verità eventualmente richiamano divenne carne, divennero mediante Gesù, cioè Gesù è la presenza, è il modo in cui Dio, il Padre, veramente è divenuto uno di noi. Che è l'idea che sta sotto anche qui. Ci sono affermazioni forse anche più alte nel Vangelo riguardo alla dignità di Gesù, però mi sembra che una delle affermazioni più diffuse in tutto il Vangelo è ripresa qui, quando qui si fa la storia del modo in cui Dio, il Padre, ha dato i discepoli a Gesù. Qui c'è la storia della fede, no? E io ho dato loro la tua parola, che è la parola di Dio, non è di Gesù, loro l'hanno presa, hanno creduto e si sono veramente resi conto, hanno conosciuto veramente che sei tu che mi hai mandato. Cioè che la fede, non solo qui, è espressa, è formulata, la fede adeguata, ma è la fede che la parola di Gesù è la parola di Dio stesso, che parla in Lui. Quello che Gesù fa non è Lui che lo fa, come dice più volte, ma è Dio stesso e il Padre presente in Lui. Vedere in Gesù la stessa presenza di Dio, e naturalmente Gesù è un mediatore anche contemporaneamente, perché è chiaro che sono due, rimangono due, è chiaro. Io e il Padre, Gesù parla sempre, non si identifica col Padre Gesù, è una cosa sola, ma non è una persona sola, non è una... Allora, qui mi sembra che sia espresso in questa... sia sottolineato questo aspetto. Custodiscili con il tuo nome che tu mi desti, a cosa... se si intende così, non so se sia troppo... però il testo sembra dire così, insomma, il testo più difficile che c'è nelle traduzioni anche, appunto, è la fedeltà, l'amore, la fedeltà di Dio stesso che Dio ha dato a Gesù, quindi tutto quello che Gesù ha fatto per i discepoli è Dio stesso che l'ha fatto per loro, era la stessa fedeltà di Dio, l'amore di Dio che si occupava di loro, e adesso Gesù dice: io non sono più con loro, tu custodiscili con questo, col tuo nome, dal momento che tu sei misericordioso, clemente, fedele. Insomma, mi sembra molto bello se si legge in questo modo. Qui troviamo la prima domanda, è un suggerimento che io do, diciamo, molto semplice. In tutte le preghiere, le preghiere, i testi di preghiera, di richiesta, uno dei modi per cavarsela e capire come funziona, come procede, e non frantumare il testo, perché ci sono tante cose, ogni frase è importante, quindi il rischio poi è che si perde il filo, è quello di distinguere la domanda da tutte le altre frasi che servono per raccomandare la domanda. È tutto così. Tutte le preghiere sono così. Gesù dice, io guarda che loro sono proprio, lo meritano, loro hanno accolto, ho dato loro la tua parola, non era la mia, erano tuoi, sei tu che li hai dati a me, ho dato loro la tua parola, l'hanno accolta, quindi sono stati bravi, eccetera, eccetera, e adesso il futuro della tua opera che io ho compiuto dipende da loro, che poi Gesù li manda con la stessa missione. Per questo raccomanda in modo così forte, e vedremo dopo sempre di nuovo, sempre di più, raccomanda le richieste, e la prima grande richiesta la troviamo al versetto 11, quei discepoli. Custodisci, ma non finisce qui, ne chiede poi altre cose, e tutto il resto è una raccomandazione molto forte, che sicuramente il Padre ha ascoltato, noi pensiamo. Ecco, è chiaro che puoi chiedere unità. Vabbè, non voglio adesso uscire dal testo di oggi o cioè, sicuramente ha custodito la fede dal maligno, questo sicuro. Unità, unità anche quella forse, però non dobbiamo troppo, cioè è sempre un problema, le chiese si sono divise proprio su Gesù, e sono tutti discepoli di Gesù. Notiamo questa, adesso abbiamo ricominciato a dirci che abbiamo capito meglio le intenzioni dell'altro, e nonostante tutto non c'è nessun eretico. Oggi si dice così, ci sono tutte le bolle di unità con i copti, con i siriaci, con gli antichi che erano, vabbè, il protestante, il mondo protestante è un po' diverso, ma comunque con tutte le chiese storiche, tutte le bolle di unità che dicono che sulla fede siamo a posto, anche se le formulazioni erano diverse, ci eravamo capiti male. Però dal momento che oggi diciamo così, ecco, questo insegna tante cose, cioè. Molte volte non si riesce a capire esattamente quello che dice l'altro. Magari non si esprime, secondo noi, in modo adeguato. Per quello però le chiese non solo si sono divise, sono scomunicate, eccetera, eccetera.
Rimaniamo sempre stupiti dalla profondità così di questi versetti, di queste parole. Quello che diceva adesso Giovanni Paolo, no? Tutto quello che ha fatto Gesù l'ha fatto il Padre. Ogni parola che ha pronunciato è la parola che il Padre gli ha consegnato da dire. Parole, gesti, segni che ha compiuto, silenzi, momenti di solitudine, adesso anche quello che sta per avvenire ancora nella sua passione. È il Padre stesso che lo fa in Lui, è il Padre in persona che si manifesta e che si rivela, no? Mi ero fermato un attimo su quel versetto quando Gesù dice tutte le cose mie sono tue, tutte. Allora anche quando Gesù ha preso la carne, l'ha compiuta Lui, il Figlio, il Verbo, come dice fin dall'inizio il Vangelo, e tuttavia anche questa è del Padre. Allora anche adesso l'umiliazione di Gesù non è sua, tutte le cose mie, adesso anche la mia umiliazione è tua, e la mia passione è una delle cose più grandi che io attribuisco a me, tutte le cose mie sono tue. Sembra che Gesù lo dica come se dicendo questo scopre dove sta la gioia del Padre, perché è la grande gioia del Padre di vedere un figlio così. Lo ha inventato lui un figlio così, perché sono uscito da lui. Questa uscita da lui è che allora tutte le cose del figlio, quindi compresa la sua umiliazione, compresa la sua passione, escono dal cuore del Padre. È il Padre che ha avuto questo pensiero, questo disegno, che ha sognato un figlio così, è per questo che lo ama, perché vede realizzarsi nel figlio quello che come padre lui aveva più a cuore, di poter avere un figlio così, e con l'esito finale, appunto, dice: io sono stato glorificato in loro, no? Quelli che hanno visto queste cose, che hanno ascoltato queste cose, che adesso saranno di fronte all'ultima esplosione, diciamo così, della manifestazione di Dio nel Figlio. Una volta guadagnati a questa scoperta di Dio, a questo affacciarsi degli uomini sul mistero di Dio, e questa è la gloria del Figlio, ed è la gloria del Padre, della gioia del Padre.